Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Mauro Bandelli illustra le linee guida per espandere il proprio business negli Stati Uniti. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti. Di nuovo proseguiamo nel nostro tour di presentazione dei mercati dove noi siamo presenti. Noi siamo appunto Genusa, parliamo di Genusa LLC, Genusa è una società americana che è incorporata a Miami e già da un bel po' di anni e ha la mission principale è quella di supportare le aziende italiane che si internazionalizzano verso gli Stati Uniti. Cosa guardiamo oggi? Scusate un po', ho un problema, niente, lo tengo in mano. Guardiamo oggi un po' un overview degli Stati Uniti, dando alcune informazioni particolari che magari non cercando di fare delle considerazioni un attimino un po' diverse dal solito. Cerchiamo di individuare i driver di scelta per come approcciare questo mercato, le tipologie di presenza del mercato, appunto, e poi quali sono quali sono gli ambiti nei quali noi riusciamo a essere utili alle aziende. Come dicevo, siamo una società, appunto, il ponte che va appunto verso gli Stati Uniti per stabilire una presenza stabile e continuativa. Non siamo una società di esportazione, non esportiamo nulla, ma internazionalizziamo, accompagniamo le aziende nel loro processo di internazionalizzazione. Io personalmente faccio parte di questa società da oltre 5 anni, ho un'esperienza di marketing e vendite nell'ambito delle telecomunicazioni di ormai quasi 20 anni, oltre 15. Mi occupo di business planning e implementazione attività all'estero e presento anche Cosimo Pieri che è abbastanza nuovo della società e si occupa, ha una forte esperienza nell'ambito ICT perché praticamente ha lavorato 30 anni in questo settore, o sbaglio? Ecco, perfetto. Gli Stati Uniti, 316 milioni di abitanti, con PIL pro capite di $56,000 l'uno. Quindi questo significa il mercato di riferimento per qualsiasi azienda che voglia vendere all'estero. È tuttora un PIL in ottimo salute, ma soprattutto quello di un PIL in crescita del 2%, ma soprattutto c'è di buono che le prospettive sono stabili fino al 2020. Ancora il dollaro è molto indebolito, per cui è ancora inconveniente investire, ma a breve si rafforzerà sempre di più. Molti pensano che la parità sia vicina, per cui sarà sempre meno investire, ma sarà sempre più utile vendere appunto negli Stati Uniti, conveniente vendere negli Stati Uniti. Un altro elemento molto importante negli Stati Uniti è un sistema politico stabile, nel senso che ormai è diventato un mercato di riferimento perché tutti gli altri grandi mercati mondiali sono un po' in decrescita, hanno sempre qualche problema. C'è la Russia che c'è l'embargo, c'è il Brasile che è in depressione, c'è la Turchia che c'è instabilità politica, ci sono gli indiani che si tengono i marò e ce n'è sempre una, la Cina che ha un calo della crescita, ce n'è sempre una. Gli Stati Uniti si confermano un mercato stabile. Questo cosa significa? Che un investimento fatto oggi negli Stati Uniti rimane anche fra 5-10 anni e non che rimane, dà i suoi frutti anche fra 5-10 anni. Non è un investimento a medio-lungo termine, ma si può prevedere come investimento a medio-lungo termine. Il costo dell'energia è basso, assolutamente basso. Questo consente alle aziende di andare a stabilirsi lì e addirittura di produrre. Il prezzo del petrolio è assolutamente basso. Anzi, sono stati i primi che hanno consentito di abbassarlo. A questo punto molti dicono anche troppo perché loro stessi sono costretti a chiudere alcune società di estrazione. Burocrazia americana, regole chiare e semplici, questo è un plus, non ostacola lo sviluppo ma il servizio delle aziende. il mercato del lavoro è estremamente flessibile, non, cioè è un, molte volte non esistono i contratti di lavoro scritti, si può assumere e si può licenziare, si può ristrutturare nel giro di breve tempo, ma il fatto che si può mandare via una persona vuol dire che la stessa persona ha la capacità, ha la possibilità di ritornare al mondo del lavoro rapidamente. La risoluzione dei contenziosi è rapida, circa un terzo, ha dei tempi molto ridotti, circa un terzo di quello italiano. Ha una moneta unica in 50 stati. È vero che noi abbiamo l'euro, ma è vero anche che c'è, dopo l'euro c'è la sterlina, la corona danese e così via. E comunque la lingua è unica. Questo consente, diciamo, di parlare a un continente intero con un'unica lingua, non come in una Babele rispetto all'Europa. Un confronto fra i due continenti. Vedete che gli Stati Uniti geograficamente, fisicamente, sono il doppio dell'Europa. Per cui se uno deve viaggiare tra Miami e Los Angeles, è la stessa distanza, anche di più, tra Mosca e Madrid. Questo va tenuto conto quando si va negli Stati Uniti e si cerca di sviluppare il mercato che si vuole produrre. Il PIL è uguale praticamente, il livello del PIL è uguale. L'unica cosa è che gli stati sono 50, ognuno con una propria legislazione, ma c'è una legislazione federale abbastanza coerente. In Europa c'è la legislazione europea, ma ognuno ha la propria sovranità, alla quale ogni Stato cerca di non lasciare praticamente. Un'altra considerazione importante è che il PIL pro capite è molto più basso in Europa, ma perché in Europa ci sono oltre 500 milioni di abitanti, lì invece ce ne sono solamente 316 milioni. I driver, come approcciare il mercato americano? Allora, qualunque prodotto o servizio che uno vada a proporre negli Stati Uniti, chiaramente deve andare a guardare dove sono presenti le persone. Negli Stati Uniti ci sono ampie zone dove praticamente c'è una densità di popolazione molto bassa. Attualmente queste sono, è lì che sono concentrate le persone. Los Angeles, c'è l'area di Los Angeles e San Diego, che è grande quanto la Lombardia e il Veneto, o l'area di New York, Chicago, che è molto, molto ampia e molto densamente popolata. Un'altra area molto interessante che si sta sviluppando in questo periodo è proprio l'area della Florida e di Miami, cioè si sta riprendendo più che sviluppando. E un'altra area che fino a poco tempo fa era molto ricca, molto in sviluppo, era l'area del Texas. Ma bisogna sempre guardare al domani. Bisogna andare a vedere dove domani saranno le persone. In pratica, in questa slide possiamo vedere che le persone saranno principalmente nella Florida, cioè sì, in tutta la Florida, perché ci sarà un ambiente, un clima assolutamente che attrae questo tipo di la presenza stabile delle persone, soprattutto uno sviluppo all'interno lungo il Golfo del Messico. E le aree di Chicago continueranno a svilupparsi sempre di più. Poi in più c'è un'area dell'Arizona e al centro degli Stati Uniti che continuerà a svilupparsi. Lo vedete, appunto c'è il Front Range. Queste, sono le prospettive di sviluppo nei prossimi 10 anni. Perché perché si fa questa considerazione? Quando si parla di investimento negli Stati Uniti bisogna sempre guardare a medio-lungo termine. Negli Stati Uniti è molto importante andarsi a posizionare la propria azienda o la propria filiera commerciale all'interno dei cosiddetti distretti industriali, dove che sono presenti appunto negli Stati Uniti. I distretti industriali sono facilmente individuabili, c'è un sito che si chiama clustermapping.us che ci dice esattamente quali sono dove sono posizionati i distretti industriali, addirittura per tipologia di prodotto. Questo è un sito assolutamente pubblico, diciamo fornito dall'amministrazione americana, e ci consente di sapere dove ci sono i vari distretti industriali, perché in quel settore, in quel distretto, ci sono le varie competenze in termini di clienti, fornitori, investitori, competenze specialistiche, ma anche le fiere e così via. Faccio un esempio: nell'area di Atlanta c'è il distretto della logistica, l'area di non dico niente di nuovo se dico che nell'area del Seattle, c'è diciamo distretto industriale dell'aeronautica o dell'ICT, anche verso San Francisco ovviamente c'è l'ICT, l'area della Boston e New York c'è un distretto industriale delle banche, di tutti i servizi finanziari. L'automotive è nell'area di Detroit e così via. Comunque, per ogni singolo prodotto viene indicato dove è presente il distretto industriale, quali sono le aziende presenti in quel settore. Attenzione, è molto molto dettagliato. Ecco, qui un elenco, un esempio di capacità di carotaggio di questo sito internet, che consente di sapere quanti sono le aziende all'interno di un determinato settore e quanti sono i dipendenti. Un altro drive di scelta per capire dove andare a investire negli Stati Uniti è quali sono gli stati che maggiormente attraggono dal punto di vista di business. Diciamo, il primo in assoluto mi sembra che sia il South Carolina. Ma ci sono il secondo è il South Dakota, ma ci sono degli stati che praticamente molto interessanti sia dal punto di vista abitativo, climatico, come la Florida o il Texas, che sono tra i primi 10 stati che maggiormente attraggono investimenti negli Stati Uniti, perché ci sono scuole, ci sono tassazione favorevole, perché c'è un ambiente aziendale che è favorevole, c'è una giurisprudenza ad hoc. Ecco, in pratica c'è un sito internet che si chiama taxation.org, poi vi darò il sito esatto, che ci dice esattamente in funzione del settore, in funzione del prodotto che noi pensiamo di vendere negli Stati Uniti, quali sono gli stati che consentono di avere anche agevolazioni finanziarie e tassazione favorevole. Ecco, c'è un sito che si chiama selectusa.org che ci indica esattamente, in funzione del settore di appartenenza, quali sono gli stati che erogano incentivi, che erogano finanziamenti o finanziamenti agevolati o fondo perduto, oppure che ci sono dei venture capital focalizzati e specializzati nel vostro settore. Il sito si chiama selectusa.org. Diciamo, questa è una slide che vi consente di sapere esattamente quali sono i flussi delle merci e delle persone, perché chiaramente se io dei beni che devono essere trasportati, ovviamente devono essere all'interno, diciamo, di questi flussi particolari. E queste sono, diciamo, sono gli hub principali dove stoccare i prodotti, in funzione anche del mio mercato. Chiaramente, se noi diciamo produciamo cosmetica, il prodotto, il porto di arrivo e dove questi prodotti devono essere stoccati, chiaramente se nell'area del New Jersey. Se invece io produco materiale che va nel settore dell'oil and gas, chiaramente andranno stoccati esattamente nell'area del Texas. Lo stesso riguarda l'automotive. Tipologia di presenza nel mercato. Ora, anche in questo caso negli Stati Uniti ci sono varie tipologie di presenza. Molte volte gli italiani sono abituati a essere presenti negli Stati Uniti solamente con una fiera, molte volte, o solamente con un container inviato dall'Italia, o attraverso solamente un agente, un distributore, ma sono tutte modalità sicuramente a bassissimo rischio, ma che non consentono di dare continuità ai propri investimenti e ai propri sforzi commerciali. E soprattutto non si ha la sensazione di controllare il mercato. Comunque le varie tipologie di presenza appunto delle aziende italiane nel mercato americano appunto sono visite sporadiche presso clienti distributori, oppure c'è un passetto superiore dove c'è l'ufficio di rappresentanza senza costituire una società, un'entità giuridica dall'altra parte perché si ha paura di fare il bilancio consolidato. Oppure in quel caso si fa quando in pratica il business è abbastanza consolidato, si pensa ad avere una sede secondaria lì negli Stati Uniti con una persona dentro affittando un ufficio. E man mano appunto che si consolida il rapporto, diciamo il rapporto con il mercato, si consolida la presenza del mercato, si procede a fare delle partnership commerciali lì negli Stati Uniti, delle joint venture o una acquisizione direttamente o di un impianto o di un concorrente. L'implementazione di una branch, che significa avere una persona distaccata negli Stati Uniti, molte volte non ha grandissimi vantaggi ha pochissimi vantaggi rispetto alla costituzione di una società locale negli Stati Uniti. Perché? Perché si pagano le tasse in Italia e comunque in ogni caso si devono pagare negli Stati Uniti le tasse, perché il fisco statunitense dice: se c'è un ufficio, un affitto, e se c'è una persona qui, vuol dire che c'è una produzione di valore qui negli Stati Uniti. Automaticamente, se c'è una persona che viene pagata e che produce valore, automaticamente su quel valore mi dovrei pagare le tasse e quindi impongono il pagamento delle tasse. Per cui a un certo punto tanto vale fare un soggetto giuridico che è commercialmente è giuridicamente distaccato dalla filiale madre e si risolve, tanto le tasse bisogna pagare in ogni caso e si risolve in questa maniera. Questa è, diciamo, l'evoluzione tipica di un'azienda italiana. Prima l'attività di export, poi un insediamento commerciale, poi un'attività di merger and acquisition e poi l'investimento diretto. Gli altri fattori da considerare quando si va negli Stati Uniti. Prima di tutto, ecco, la cosa più sbagliata che gli italiani pensano è che è di avere il prodotto migliore del mondo, ma non pensano e pensano che si venda da solo. Appena si comunica di avere un prodotto, si pensa che dall'altra parte ci sia qualcuno che svenga, per quanto sia felice di sentire che esiste un prodotto del genere, cioè qualcuno glielo venda. Non funziona così. Il prodotto non si vende da sola, ma bisogna comunicarlo e bisogna fare un'attività di marketing pressante. Bisogna essere presenti nelle fiere e fare attività su internet e sui social network. Le attività di marketing sono importantissime e soprattutto negli Stati Uniti è importantissimo prevedere, soprattutto per i beni fisici, uno stock sul territorio e un'assistenza post vendita, perché gli americani sono, il mercato americano è un mercato viziato, in quanto tutti, essendo un mercato ricco, tutti vanno lì a vendere qualcosa e ovviamente quando c'è la fila alla porta di fornitori uno può scegliere il fornitore migliore. e di conseguenza puoi scegliere non solo il prodotto ma anche il servizio successivo. Questo significa che bisogna avere una presenza anche per quanto riguarda il post vendita, altrimenti non si viene neanche preso in considerazione. La vendita online, ormai oltre il 25% dei prodotti ai consumatori mi sembra che venga venduto attraverso internet, oltre il 25%, per cui il canale online è il primo canale attraverso il quale gli americani acquistano. Ma perché? Perché tradizionalmente hanno un uso della carta di credito molto diffuso e non pauroso come ce l'abbiamo noi. Secondo, i casi di truffa sono molto bassi. Terzo, la logistica è difficile lì, quindi se io devo andare a farmi 30 miglia per andare a prendermi una bottiglia d'acqua, preferisco farmela portare a casa, no? Che andarla a prendere. E oltretutto sono abituati al fatto che se non piace il prodotto gli viene restituito e si hanno i soldi indietro in 30 giorni. Ovvio che il prodotto, loro sono onesti, il prodotto glielo restituiscono non utilizzato e non diciamo difettoso. Ci sono le leggende, uno si acquista il vestito e lo può andare a restituire il giorno dopo già usato. Sono leggende, onestamente. Capitano queste cose del genere. I grandi magazzini lo accettano anche per una policy. Però, diciamo, di solito l'americano medio è costretto. Io ho un fratello che vive negli Stati Uniti, è diventato americano. Lui compra le scarpe su internet, ne compra tre paia e per tre colori diversi. Quindi è per sceglierne uno. Quindi ne prende 9 paia, ne sceglie uno e le altre 8 le restituisce perché le prova, vede quelle che gli piacciono di più e poi il resto le restituisce. E sono tutti contenti in questa maniera. Sono tutti contenti. E mio fratello continuerà solamente a comprarsi le scarpe da internet. Personale, soprattutto quello commerciale, deve essere americano. Perché la vendita è un'attività di relazione e nell'attività di relazione bisogna entrare in empatia velocemente. Non può essere quello italiano espatriato il giorno prima dall'Italia che pensa a mangiare pasta asciutta e a mangiare bene e vestirsi bene e a parlare di calcio. Quando si vende con un buyer, questo è abituato a mettersi la bistecca in un panino e a mangiare patatine e a parlare di baseball o di rugby o di football, no? Per cui deve entrare subito in empatia. I rapporti personali sono importanti, ma il business lo è di più, quindi non guardano in faccia a nessuno. L'unica legge è il denaro. La decisione è un paese che decide. Decidono, la decisione tutti hanno diritto di parola, ma poi c'è uno che decide in un determinato tempo. L'approccio diretto e cordiale, però, molto friendly, però non è detto che chiaramente significa vera amicizia questo. Ecco, un'altra cosa, la falsa la modestia non è, viene fraintesa, viene intesa come elemento di debolezza, per cui non viene apprezzata come in Italia, viene intesa come un modo, cioè come effettivamente incapacità di svolgere un determinato lavoro o servizio. Poi il tempo e denaro contano i minuti e il mercato non dimentica, nel senso che se non si va lì con tutti i requisiti o si dicono delle, diciamo, non si mantengono le promesse, automaticamente non si ha una seconda chance. Questo in generale. Ecco, bisogna conoscere bene i propri clienti, perché non esistono le camere di commercio, i bilanci certificati e depositati. Non esistono bilanci depositati negli Stati Uniti, di conseguenza il fatturato della vostra società rimane una vostra informazione personale e anche i soci di una società di capitali non sono pubblici, Ciò che è pubblico è solamente di una società il rappresentante legale, perché è quello che mette le firme. Quindi fare sempre analisi di mercato, sia qualitative e quantitative, non illudersi che il proprio prodotto possa essere venduto ovunque a chiunque proprio solamente perché è eccezionale, di qualità eccezionale, che si vende tantissimo in Italia. E molte informazioni, come ho fatto vedere prima, sono già disponibili in rete. Molte volte dall'Italia non le trovate perché residente su server americani e praticamente non vi consentono di... è difficile andarle a reperire. Però cioè, ci sono molte informazioni. Fare business negli USA, sui contratti, la prescrizione cade in 3-4 anni, cioè molto più breve. La messa in mora non interrompe la prescrizione. In caso di lite, se non è esplicitamente lite su un contratto, su un pagamento, non è detto che chi perde paga anche le spese, ma ognuno paga il proprio, deve essere esplicitamente scritto sul contratto. E comunque i contenziosi, diciamo, si risolvono in breve termine, almeno un terzo rispetto che in Italia. Poi, ecco, gli errori più comuni. Ecco, pensare che delle aziende italiane, pensare che di esportare un prodotto non internazionale l'azienda, quindi molte volte in Italia si pensa che il proprio prodotto non debba essere modificato, in niente si vende automaticamente. In realtà bisogna vedere, ci sono degli adattamenti che devono essere fatti, anche le minime certificazioni sono importantissime. Bisogna assolutamente pianificare l'attività di sviluppo verso gli Stati Uniti. Di solito si fa un piano a 3 anni, dove il primo anno si deve pensare che si va in perdita, il secondo anno è l'anno in cui si va in pareggio, il terzo anno è un anno in cui si comincia a prendere risultati. Comportarsi negli USA come nel proprio paese non è possibile. Non è possibile, cioè non esiste come in Italia. In Italia siamo abituati a essere un po' più furbi, a delle scorciatoie. Questo purtroppo si pensa che negli Stati Uniti sia più semplice perché sono tutti un po' più ingenui, un po' più... In realtà poi se non si seguono regole si paga diciamo il conto con tutti gli interessi. E un'altra cosa, gestire l'attività commerciale del proprio paese non è possibile. Praticamente non si può pensare di fare una fiera e tornare indietro e poi sentire i distributori o gli agenti o i venditori al telefono a distanza di 10.000 km di distanza. Questo è automaticamente, il mercato pensa che il fornitore non ritiene quel mercato sufficientemente interessante, per cui, poiché c'è la fila alla porta di gente che vuole proporre soluzioni, si sceglie qualcun altro presente sul territorio. Ecco, questo si ricollega al discorso di prima. In America bisogna essere presenti fisicamente negli Stati Uniti. Il mercato europeo lo si può gestire dall'Italia, o la Svizzera o l'Austria la si può gestire da Padova, o anche l'Inghilterra, perché magari è più facile gestire l'Inghilterra che Palermo, però questo non vale per gli Stati Uniti. Essere sempre nel pieno rispetto della legalità, soprattutto per quanto riguarda i visti. Io ho visto persone respinte alla dogana con un timbro sopra che hanno visto praticamente che sono entrati 6 volte nel giro di 6 mesi. Ho detto: ma che viene a fare qua? Cioè, i parenti, oppure viene a lavorare e fare assistenza post vendita? Alla seconda, alla terza domanda gli hanno messo un bel timbro e l'hanno rimandato indietro. Questo cosa comporta? Comporta che quella persona non può più entrare negli Stati Uniti, ma anche l'azienda entra nella blacklist, per cui è meglio entrare secondo le regole. Ecco, un'altra cosa importante: per costituire e gestire una filiale negli Stati Uniti comporta questo. Questo non è vero, perché costituire negli Stati Uniti una società di capitali costa qualche migliaio di dollari, anche certe volte anche meno, e non c'è l'obbligo di capitale sociale, e lo si può fare direttamente dall'Italia. Alcuni dicono che si può fare online in 2 minuti. Questo vale per i residenti. Per i non residenti, no. Ci vuole del tempo, ci vuole un po' di qualche giorno, perché il numero di partita IVA, l'EIN number, deve essere inviato via fax dalle agenzie delle entrate. Deve essere inviato via fax, e questo, diciamo, comporta dei tempi. E soprattutto, se gestire una società dall'altra parte è molto più semplice, burocraticamente più semplice e amministrativamente molto più semplice che in Italia, per cui con poche centinaia di dollari al mese si gestisce una filiale dall'altra parte. Può dipendere ovviamente dal volume di attività. Ecco, mai trascurare l'attività di post vendita. Ecco, un'altra, di solito mai trascurare, bisogna rispondere a queste domande fondamentali che di solito un buyer americano rivolge a un fornitore europeo. Dove siete? Dov'è la vostra sede? Avete del personale negli USA? I vostri prodotti sono certificati? E dove sono i vostri magazzini? Queste sono le 4 domande tipiche di un buyer americano, che fa di solito per capire se ne vale la pena continuare a parlare o passare avanti. Questo. Poi l'altro errore comune è credere che la propria competitività possa basarsi sul solo livello tecnico e qualitativo. No, non è così, non basta, bisogna essere lì e investire dal punto di vista del marketing e della promozione, essere nelle fiere, nelle convention, andare a visitare costantemente i clienti. Quella dei visti l'ho già detta. Ecco, un'altra cosa, pensare di fruire della propria affidabilità creditizia maturata nel vostro paese. Io ho visto società che in Italia avevano fatturato 200 milioni di euro, e negli Stati Uniti non gli davano neanche la carta di credito. Lì volevano assumere, prendere dei magazzini, prendere una macchina per il dipendente e prendere degli uffici. Hanno detto no, porta qua i soldi. Perché l'affidabilità creditizia lì si costruisce facendo dei debiti. Quindi bisogna cominciare a pagare una bolletta, pagare un ufficio, e poi man mano che vedono che uno si è comportato bene, automaticamente lo riempiono di carte di credito. Ma all'inizio, anche se uno è assolutamente affidabile in Europa, non conta niente. Ecco, l'altra cosa, aspettarsi di avere un ROI positivo dal primo anno di attività, questo è da scordarselo. Di solito qualcuno che è eccezionale riesce ad avere dei risultati positivi già al primo anno di attività, però diciamo che una pianificazione fatta bene deve essere fatta a 3 anni. Cosa possiamo fare noi? Come noi siamo appunto il legame con gli Stati Uniti, abbiamo una doppia presenza sia in Italia che negli Stati Uniti, cerchiamo di guidare l'azienda verso, diciamo, una situazione che potrebbe essere complicata. Anche se gli Stati Uniti sono un mercato semplice, presenta le proprie peculiarità. Quello che facciamo noi è evidenziare queste peculiarità e accompagniamo le persone, facciamo opera di tutoraggio step by step. Oltretutto facciamo l'hosting delle società. Cosa significa? Significa che una società può essere presente negli Stati Uniti e competere alla pari con le aziende locali, pur non avendo i propri uffici, il proprio personale, la propria infrastruttura amministrativa, informatica e così via, e logistica, perché in pratica gliela diamo noi a un canone che può essere variabile in funzione dell'attività sempre. Riduciamo il numero di incognite e riduciamo i costi di ingresso, perché non c'è bisogno di investimenti fissi lì, rigidi. Ma sono dei canoni mensili che uno può interrompere quando vuole. Il nostro plus è proprio quello, il fatto che noi siamo negli Stati Uniti e in Italia. In Italia facciamo, diciamo, piani di fattibilità e condividiamo insieme all'azienda cliente le strategie di ingresso verso gli Stati Uniti. Tutti noi abbiamo una cultura, siamo stati in azienda. All'interno delle aziende abbiamo, e molti di noi sono stati imprenditori che hanno aperto filiali all'estero, quindi siamo stati dall'altra parte del tavolo. Abbiamo soluzioni uniche perché abbiamo questo discorso dell'hosting, ci siamo specializzati nell'analisi di mercato e piano di fattibilità e comunque accompagniamo le aziende in tutte le attività, sia nella fase consulenziale che nella fase operativa e di sviluppo. Non abbandoniamo mai. Diciamo, tre sono le nostre aree di competenza, l'area di servizio, l'area di preparazione e consulenza per andare negli Stati Uniti, dove ci occupiamo anche di assistenza fiscale, legale, ma anche di certificazione, ma anche di visti. L'area operativa negli Stati Uniti, dove facciamo l'hosting delle filiali, costituiamo giuridicamente le filiali, ma anche cerchiamo magazzini, uffici, cerchiamo le persone e anche cerchiamo dei partner commerciali con i quali le aziende clienti possono vendere. Non vendiamo, ma accompagniamo. Detto questo, abbiamo un po' di clienti, in questi tra i quali c'è il gruppo Teddy, per esempio, che fa un miliardo di fatturato nell'ambito della moda, e Berkel, che è una società del gruppo Romagnati, Gerosa, che fa 150 milioni di fatturato, c'è M. Manzoni, che fa altri 150 milioni, c'è il gruppo Farmen, che fa cosmetica, che ne fa 30, e c'è anche aziende che ne fanno 500 mila euro di fatturato. Questo è, diciamo, un articolo di giornale sul gruppo Gerosa che stiamo accompagnando verso gli Stati Uniti, è un articolo del giornale della Repubblica. Basta.
Bene, se ti è piaciuto quindi questo workshop e ritieni che ai tuoi colleghi e amici possa interessare, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Potrai scoprire ogni settimana tanti nuovi contenuti.